Papa, cercando un po' di riflettere globalmente su pensieri, gesti, poi questo documento sulla gioia del Vangelo, insomma, provare a tirare qualche conclusione, ecco, che consenta di interpretare, perché indubbiamente il potere del Papa è istituzionalmente molto grande. Quando questo si unisce anche a una grande presa sulle persone, è chiaro che l'autorevolezza aumenta, no? Probabilmente può darsi che l'apparato che è intorno a lui sia anche la massima contestazione nei suoi confronti, ma un conto è autorità, un conto è autorevolezza. Quindi io ho fatto una piccola riflessione per sottolineare che in ogni caso si tratta di cose molto grosse e che non sono semplicemente gesti e parole, ma che sono degli indirizzi un po' di fondo. Io trarrei semplicemente tre conclusioni, tre ipotesi di interpretazione di questo ministero del Papa. Due mi sembrano più documentate, più assodate, la terza è probabilmente un po' frutto della mia fantasia, quindi più da prendere con le molle. La prima di queste considerazioni riguarda il rapporto tra la parola di Dio e la storia. Perché questo è un argomento interessante e molto delicato? Perché, e qui bisogna mettere una specie di sottotitolo al nostro incontro, un sottotitolo scherzoso, l'operazione che sta avvenendo è quella di sottrarre Gesù da una dipendenza con la filosofia greca, la filosofia classica, per restituirlo alla sua tradizione. E quindi la tesi sarebbe che Gesù è nipote non di Aristotele, ma di Abramo. E che quindi bisogna ritirare fuori l'ebreo Gesù per comprendere, ecco, in che modo la sua parola viene data. Perché invece la grande teologia cristiana, cattolica, e anche la grande dottrina morale che da quella teologia deriva, sostanzialmente è appoggiata più sulla filosofia che sulla Bibbia. Questo ha avuto delle conseguenze molto grandi, molto vaste e si potrebbe anche dire anche molto gravi. Però io, per prendere una stradina semplice, partirei dalla protesta di Don Lorenzo Milani, che si ribellava al grande motto della giurisprudenza italiana, che fa mettere dappertutto nei tribunali la scritta, l'affermazione: la legge è uguale per tutti. Don Lorenzo diceva che questa è una gravissima ingiustizia, perché non si può pretendere e aspettare, richiedere lo stesso atteggiamento e comportamento da, lui diceva, uno che non ha fatto che altro che andare dietro alle oche quando era bambino e poi ha fatto un lavoro durissimo per tutta la vita e non aveva, lui si confrontava con se stesso, la fortuna di un ragazzo borghese, della scuola che lui aveva avuto, della ricchezza culturale con la quale si era incontrato, della libertà con la quale aveva potuto fare le sue scelte più importanti, e quindi dire che la legge è uguale per tutti è una grande ingiustizia. Mi servo di questa protesta di Don Lorenzo perché effettivamente il grande rischio è quello di pensare che la parola di Dio sia fuori dal tempo e appunto uguale per tutti. Mentre invece chi un pochino si abitua a leggere la Bibbia sa benissimo una cosa, cioè che Dio parla sempre dentro al tessuto concreto della storia umana. E quindi è una parola che è rivolta a epoche diverse della storia, a culture diverse, a persone diverse, a persone diverse. E quindi la parola di Dio entra nella storia così com'è, e a quella storia così com'è propone un cammino. Questi cammini sono quindi necessariamente molto diversi e diversificati. Con un linguaggio quasi normale, San Paolo poteva a suo tempo parlare della schiavitù e quindi parlare di uno schiavo e degli schiavi, no? Ricordate, dice agli schiavi che devono essere sottomessi ai propri padroni, non solo quelli buoni e bravi, ma anche a quelli discoli, cosa che alla nostra cultura sarebbe improponibile. Io sono un sostenitore che la schiavitù non è mai stata abolita e che anzi oggi è molto più drammatica di un tempo, no? Perché un tempo lo schiavo aveva una chance, fuggire, ed era quello che era successo anche a uno schiavo dei tempi di San Paolo e al suo padrone che era un discepolo di San Paolo. Oggi invece lo schiavo va a supplicare il padrone di farlo lavorare, perché altrimenti non sopravviverà. Quindi di per sé la cosa. Però in ogni caso, per dire che la parola di Dio entra sempre nel concreto di una vicenda e l'annuncio evangelico prende quella persona per mano e gli fa fare una strada. Che sia una persona, che sia un'intera cultura, è così. È così. E quindi, per esempio, noi in questo momento stiamo avvertendo che cosa vuol dire avere come Papa una persona che, pur essendo un gesuita, che ha studiato in Germania, che ha conosciuto tutto il mondo proprio per la sua condizione di gesuita, però è un sudamericano. È un sudamericano. È stato singolare che a Bologna è stata organizzata una specie di riflessione sul documento della gioia del Vangelo e sono stati incaricati 6 preti di guardare un po' e li hanno esposti. E c'erano molti preti presenti. L'incontro è stato molto vivace, ci sono stati più di 70 interventi, domande, eccetera. Ma l'arcivescovo all'inizio, a metà e alla fine, è sempre intervenuto non per dire che non era d'accordo, ma però per dire tenete conto però che è un argentino e che quindi c'è la sua cultura di mezzo, che a questo punto era come, non dico un difetto, ma una precauzione da prendere per capire che era dentro però una certa cultura. Quindi forse qualche cosa che il Papa dice va bene per gli argentini, va bene sui due americani, è giusto che lui lo dica perché è cresciuto in quella cultura lì, però non si può pretendere una universalità. E questo invece è diventato un punto focale di tutto. È vero, Dio parla sempre della storia e quindi più che esserci la preoccupazione di chiedersi chi è nel giusto e chi è nello sbagliato, la grande scommessa che viene proposta da questo pontificato è che bisogna annunciare il Vangelo a tutti, a tutte le condizioni della vita, a tutte le condizioni della storia, a tutte le situazioni anche religiose, culturali, civili. Bisogna annunciare il Vangelo a tutti, certamente anche ai carcerati, no? No. Oggi la nozza è dentro una piccola semifesta perché hanno concesso alla Frazzoni di tornare a casa sua, però appunto siamo sotto la pressione giornalistica perché ovviamente c'è una grande reazione. Dice così, invece ognuno nella sua condizione deve poter ricevere il Vangelo, nella sua condizione. Questo ha cambiato moltissimo le cose nel giro di pochi mesi, perché prima, se ci pensate, il punto fondamentale era chi era dentro e chi era fuori. Adesso non è più stato così, vedremo insomma nel proseguo del nostro discorso. E questo allora quindi mette l'urgenza del Vangelo in tutte le direzioni. Questo porta la seconda cosa che vorrei dire, e cioè che in questi pochi mesi la Chiesa numericamente si è centuplicata. Cioè siamo in molti di più che prima di questo pontificato. Perché? Appunto perché non c'è più il dentro e il fuori. Voi conoscete San Martini benissimo, la vicenda delle 38 domande. No? In genere quando se ne parla, molti ti dicono che non ne sanno niente, cosa sono le 38 domande. No? Sono 38 domande che da Roma sono partite in vista di questo sinodo dei vescovi sul tema della famiglia e è stata mandata a tutti. I vescovi sono da secoli abituati che le domande sono fatte a loro, se le sono tenute. Da Roma è partito un secondo avviso, sono per tutti. In quel secondo avviso hanno dato un indirizzo diretto dalla Santa Sede, in maniera che anche un abitante di Alba, di Canazei, se vuole dire qualche cosa, sa dove spedirle. Chi le spedisce riceve addirittura un assenso sotto: ti ringrazio che mi hai mandato le domande, le risposte alle domande. A Bologna cos'è successo? Che il vescovo a un certo punto ha convocato i capi del clero, insomma, e ha detto: va bene, bisogna porre la domanda, voglio sapere che cosa ne pensano i preti. C'è stata una piccola prima reazione, per dire, ma veramente c'è anche il mio sagrestano, il mio amico, no, vuol sapere dei preti. E quindi le domande sono state mandate per i preti, con un particolare molto strano, che le 38 domande erano diventate 23. Ovviamente, mischiando 4.000 anni di purgatorio, sono andato a vedere quelle che mancavano, perché... ed è interessante, perché le domande sono stranissime. Non chiedono sì, no, dentro, fuori, giusto e ingiusto, ma chiedono che cosa si dice di questo. Da voi si fa qualche cosa per questo problema? C'è qualche cosa che è partito per queste situazioni? Ovviamente tra le domande eliminate erano eliminate le 6 domande sulle coppie dello stesso sesso, no? Dove la 6ª domanda addirittura parla dell'adozione di un bambino da parte di una coppia dello stesso, quindi una domanda chiaramente estrema, culturalmente estrema, no? Mandata. Questo però che cambiamento provoca? Che non mi puoi dire che quello lì è fuori, quindi non c'entra. Perché le domande si interessano di lui. E alle comunità locali chiedono: ma voi vi siete fatti delle domande? State facendo qualche cosa per questo? Allora capite, si è annebbiato il confine della Chiesa. Il confine tra Chiesa e umanità è diventato molto più vago. Perché non c'è più chi è dentro e chi è fuori. No? Che stava diventando una situazione assoluta e severissima. Perché la comunità cristiana sta diventando una piccola comunità di presunti giusti e tutti gli altri sono fuori. Io racconto sempre che la cresima per una parrocchia di periferia come la Dozza è un grande dramma, perché trovare il padrino c'è da impazzire, no? E nel senso che intanto al cresimando piace sempre lo zio più fuori, ce ne ha due regolari, no, gli piace quello là, e poi che in ogni caso il fuori aumenta, no? Aumenta in modo fortissimo. Io osservo questi bambini, inevitabilmente io non riesco a non farmi una domanda, di dire: ma chi di loro si sposerà? No? È una domanda, insomma. E le vicende della vita, in ogni caso. Ora però non c'è più questo. Non c'è più. Il fatto che lui abbia riportato il fatto del Vangelo detto a tutti e destinato a tutti ha fatto sì che però il confine è molto difficile da dire. Io quindi mi sono abituato a osservare che in tutti questi mesi c'è stata una forte diminuzione della citazione della parola Chiesa e un forte aumento della citazione di una parola che è umanità. Questo è per il bene dell'umanità? Allora è chiaro che quando tu dici umanità, però, tu parli di un'umanità che non è quella che nei registri della Chiesa è dentro perché hanno battezzato la cosa o perché sono tutti a posto per il loro matrimonio, eccetera, no? Certo. Perché? Perché in realtà questa parola è destinata a tutti. E perché è destinata a tutti? Perché tutti sono figli di Dio. Perché tutti sono figli di Dio. Questo è un cuore della fede cristiana assoluto, che non sia certamente solo il padre dei cattolici, è certo. Che non sia solo però il padre di quelli che sono buoni, certo. Che quindi sia veramente il padre anche di chi è lontanissimo, è certo. Le affermazioni bibliche su questo sono assolute. Il Cristo ha dato il sangue per l'umanità. Per l'umanità. Allora, gran parte dell'umanità questa cosa non la sa o non la crede, e però il rapporto diventa l'umanità. Umanità che è, può essere il tuo diritto tale di pianerotto in casa tua, può essere i cinesi, insomma, ecco, che in gran parte non conoscono il Cristo. Però la misura e anche la tonalità, lo stile, il tono, sono cambiati. Quindi dalla parola detta nella storia e non fuori dalla storia, e quindi dal fatto che questa parola va data a tutti, fa diminuire il problema di chi è giusto o sbagliato. No? Per cui anche i nostri interlocutori che possiamo avere addirittura in casa, non è che ci sia uno al quale noi non rivolgiamo il Vangelo o non vogliamo regalare il Vangelo perché tanto è fuori. No? Capite? Questo cambia moltissimo però, secondo me addirittura nei sistemi pedagogici, nella psicologia della gente, nella psicologia nostra. E quindi mi è sembrato che questi siano due passaggi di conversione molto forti. Il terzo riguarda sì, un qualche cosa che secondo me si intravede, però insomma è un po' vago. Però cosa succede? Succede che in 2000 anni, anche qui, c'è stato un cambiamento fortissimo. Qual è il cambiamento? Il cambiamento è che se un mio figlio percorre una via strana, diciamo sbagliata, tanto per chiarirci, il desiderio che io ho è che lui si metta in ordine. E il Vangelo è diventato l'ordine, la cosa buona, la cosa normale, normale. Al punto che noi siamo arrivati a dei livelli di tale sottocultura che, se ricordate, qualche anno fa c'è stato un certo apprezzamento per una figura che è quella dell'ateo devoto, che per carità bisogna voler bene a tutti gli atei devoti, perché non c'è problema, ma c'è stata una sua glorificazione. Per esempio il nostro vicario generale di allora, il vescovo ausiliare prima del cardinale, è vero? Con una grande esaltazione dell'ateo devoto. Che figura è quella dell'ateo devoto? È quello che non ci crede, non ha la fede, è un ateo, però è devoto alla dottrina e quindi è devoto all'etica, e quindi alla fine che creda o non creda non importa, l'importante è che si comporti come se. Questo è interessante perché è esattamente il rovescio di quella affermazione di Bonhoeffer, che Bonhoeffer ha ereditato da un esponente della Riforma, dove Bonhoeffer sostiene che il cristiano è uno che vive etsi Deus non daretur, come se Dio non esistesse. Ed è cristiano perché ce l'ha dentro. E quindi il Vangelo è la sua verità, la sua luce, la sua spinta, la sua consolazione. E dice, ma non c'è, la mia vita è così, io sono fatto così. L'atto devoto è il capovolgimento di questo, perché vive così etsi Deus daretur. Quindi Dio non c'è, però lui vive come se ci fosse. Come se ci fosse. Adesso quella persona che ha fatto anche il presidente del Senato, adesso mi sfugge il nome. Pera. Pera è un rappresentante importante appunto degli atei devoti. E cioè di gente che non ha la fede in Gesù, ma vive come dice Gesù. Quindi tu non hai la fede, ma vivi la morale. È questo che interessa. Tanto che si può arrivare fino a un punto al quale diversi anni fa siamo arrivati a Bologna, quando sono state proclamate le missioni cittadine. A un certo punto, no, forse non ricordate neanche, ma insomma, a un certo punto è stato detto che c'erano le missioni a Bologna. Quando si è discusso di come fare le missioni, un corpo importantissimo della Chiesa, cioè la famiglia domenicana, che ha quindi nel suo motto proprio la predicazione, ha fatto una proposta. Per i primi 6 mesi di queste missioni non parliamo di Gesù. La missione sembrava che dovesse essere il riannuncio di Gesù. Non parliamo. Perché? Perché se si ragiona, non si può che dare ragione al Vangelo. E quindi uno che non è secondo il Vangelo è semplicemente uno che ragiona male. Allora tu, invece di parlargli di Gesù Cristo, che lui ti può liquidare subito dicendo ma io tanto non ci credo, non parlargliene, ma digli per esempio, parliamo del furto. È una cosa buona il furto. E con un semplice ragionamento salta fuori che no, non va bene. Quindi che tu credi in Gesù Cristo o che tu non credi in Gesù Cristo. Su questo però si costruisce tutto. Per esempio, su quello che probabilmente è il tema più forte che aspetta la Chiesa, ed è per questo, secondo me, che è stato deciso questo sinodo, cioè sulla famiglia. Il matrimonio monogamico, fedele, per sempre, è di natura. Se tu ci ragioni, il matrimonio è questo. Facciamo un altro esempio. Quando nell'aprile del 63 Papa Giovanni ha firmato l'enciclica Pacem in Terris, 1963, con lui la Chiesa, dopo 2000 anni di storia, per la prima volta facevo un insegnamento sul tema della pace. Non c'era. Mentre invece è stato densissimo per tutti i 2000 anni l'insegnamento sulla guerra. Io ho fatto la teologia dei gesuiti negli anni 60 e ho fatto ancora in tempo a studiare quali erano le 10 condizioni perché una guerra fosse giusta. Ormai non teneva più, non si riusciva più a tenere insieme, ma ancora c'era questa ipotesi. Forse la guerra può essere giusta. Ed è chiaro che questo non c'è più nel Vangelo, non funziona più, non è più sostenibile. Però valeva un argomento di ragione, per cui diventava giusto. Nel 1910 il papato, che allora era il papato di un santo, di Pio X, ha fatto un documento fortissimo, assoluto, sul diritto assoluto della proprietà privata. che con il concilio è completamente saltata. Non può esserci un diritto assoluto della proprietà privata. La proprietà privata adesso dottrinalmente viene giustificata se sta a certe condizioni, se dà da mangiare a tanta gente, se reinveste per allargare l'offerta, insomma, quelli che studiano questa morale, è certo limitatissimo oggi il diritto assoluto della proprietà privata. È messo a molte condizioni. Non so se questo Papa parlerà, ma per come è fatta la sua testa, è vero, mi sembra difficile che possa. E quindi, in 2000 anni cosa è successo? Che il Vangelo è diventata la norma ed è normale il Vangelo. Mentre invece, forse, questa è un po' la mia tesi, sta ricominciando il Vangelo come una cosa anormale. Come una rottura del sistema, non un facimento del sistema. Noi adesso stiamo leggendo questo libro terribile della Bibbia, dove secondo me la tesi fondamentale del libro dell'Apocalisse è: le cose non possono più andare avanti così perché c'è Gesù. Questa è la tesi fondamentale. Cioè Gesù spacca la normalità e gli schemi. Oggi ho avuto una grandinata di telefonate, anche un po' di violenza, insomma un po' di insulti, perché appunto, ma se una donna ha ucciso un bambino, la tirano fuori dal prigione, ci deve stare tutta la vita. Grazie per lei che non c'è la pena di morte. No? E questa per lei chi è? Dico, è una mia amica. È anche una sua sorella, sì, è anche una mia sorella. Quindi sì, e questo non è che è perché questa signora mi è simpatica o non mi è simpatica, ma è perché c'è Gesù Cristo di mezzo. E quindi potrebbe verificarsi un fatto. Ritorniamo per un momento all'esempio del matrimonio, poi ci fermiamo. Diventa normale che il matrimonio non c'è più, no? La cosa è sempre più forte, eh? È sempre più forte. E quindi verrà a cadere l'aspetto giuridico, sicuramente bisognerà giuridicamente accrescere le garanzie per quelle che oggi vengono chiamate le coppie di fatto, sarà giusto aumentarle, perché altrimenti non c'è una sufficiente protezione. L'eredità, la decisione di fare un'operazione all'ospedale, l'educazione dei figli, quindi probabilmente bisognerà arricchire giuridicamente le coppie di fatto, ma la coppia di fatto sarà sempre di più affermata, no? E uscirà dalla nostra cultura non solamente il matrimonio religioso, ma anche il matrimonio civile, il matrimonio, eh? Il matrimonio. E succederà che invece una di queste bambine che adesso giocano lì nel cortile, con stupore dei suoi genitori, e magari qualche volta con i suoi genitori che diranno non siamo per niente d'accordo, una sera di che ha del 2060 dirà, sapete, io e il mio amoroso ci sposiamo, vi sposate. Ma non ci sono più neanche i registri delle parrocchie, però noi vogliamo sposarci. Ma siete pazzi! Ma lo sapete che devo essere fedele per sempre? Sì. Cioè, potrà darsi che il Vangelo, invece di essere la notizia della normalizzazione, sia la buona notizia che interrompe, che spezza, che fa una proposta nuova e che non sarà assolutamente vero che il matrimonio è di natura, è razionale e che se ci pensi il matrimonio è fatto così. Non è assolutamente così. Non è assolutamente così. Se oggi si fa una catechesi seria, semplice sul matrimonio, al secondo incontro degli devi cominciare a parlare della croce di Cristo, insomma, no? E cioè del fatto che tu offri la tua vita. Quindi delle robe che proprio non c'entrano niente con la natura. Allora la mia impressione è che la strada che si è intrapresa, per carità, ci vorranno secoli, però vada verso questa direzione.
Secoli.
E cioè che il Vangelo è una buonissima, strana notizia. Chi la prende con la buona notizia, le cose non possono andare più come prima. Non possono andare più come per tutti. Non possono andare più secondo le leggi dello Stato. E quindi il Vangelo diventa un'insubordinazione. Non diventa l'ovvietà razionale per tutti, ma diventa la follia. Dice, ma questi qui, cosa salta in mente? Questa domenica, noi abbiamo una domenica ancora un po' stranezza, non è una domenica ordinaria, perché cascando il 29, la domenica, è la festa di San Pietro Paolo. Sto un po' guardando, perché vabbè, c'è già giovedì, e quindi i testi di domenica. Quelli lì li hanno messi insieme, Pietro e Paolo, perché hanno sempre litigato. No? Li fanno vedere addirittura che si abbracciano, perché non si sopportavano. Avevo chiaramente detto, te vai da una parte, io vado dall'altra, e poi dopo Paolo è andato a rompergli le scatole a Roma, perché insomma, e sono finiti martiri tutti e due, bellissimi, principi della Chiesa. Osservate un po' anche i testi di domenica, sono interessanti, fanno vedere due persone diversissime tra di loro. E quindi anche una ortodossia che non può essere quella di soldatini di piombo che marciano al passo, ma in un'enorme fantasia dello Spirito Santo. Quei piccoli tentativi che noi abbiamo fatto, chiedendo a Fabrizio Mandreoli di aiutarci a pensare da dove veniva culturalmente Bergoglio, ci ha fatto vedere che uno viene ed è fatto così. Ed è cristiano però. Ed è cristiano anche un tedesco. Sì, è cristiano anche un tedesco. E anche in Cina è possibile. Certo, è possibile anche in Cina. Però lì la fantasia, la varietà dei doni dello Spirito, certo. Ha fatto la gioia del Vangelo, ma non ha fatto un'enciclica su questo. Perché l'enciclica ha inevitabilmente un tono dottrinale tendente a essere universale. Invece è chiaro che lì il discorso è molto discorsivo, è molto conversazione. Ed è sempre così, perché però anche l'Antico Testamento aveva le leggi. Onore il padre e la madre, certo. E però probabilmente quello che doveva chiedersi un ragazzo ebreo di 3.000 anni fa è un po' diverso da quello che deve chiedersi oggi uno di noi rispetto ai suoi genitori, se ce li ha ancora, o uno di questi figli. Onore il padre e la madre, cosa vuol dire oggi per lui? Ma per due nostri figli però, onore il padre e la madre, sarà inevitabilmente diverso. E quindi dovremo abituarci a questa mobilità, no? Della storia e alla sorpresa della storia. È lo stesso Spirito Santo che ha illuminato San Pietro e ha illuminato San Paolo, su questo non c'è dubbio. È Gesù quello nel quale tutti e due hanno creduto. Ma che razza di diversità però. Razza di diversità, e quindi una sorpresa della storia sempre, non il metterti in regola. Non è vero che è il mettersi in regola, è mettersi nell'avventura del Vangelo. Quindi la domanda potrebbe essere questa, è un errore grammaticale, ma che il Vangelo possa diventare la buona notizia. Il Vangelo vuol dire buona notizia, che vuol dire che non è più una legge uguale sempre per tutti in qualunque epoca, in qualunque cultura, ma può essere solamente la strada interessante che questa notizia di Gesù prende dentro di te, di te, di me, è vero? E costruisce una storia altrettanto varia. E quindi come si farà allora però a fare una morale uguale per tutti. Bisognerà stare attenti, bisognerà stare attenti. Noi, vivendo una parte di noi in Africa, noi siamo molto interrogativi sul fatto che dopo migliaia di anni di una sana poligamia, una famiglia riperde i contatti con una piccola comunità cristiana che esiste là da pochi anni e lui la conosce da pochissimi anni, c'è entrato dentro, però siccome non regge alla monogamia e quindi non è più cristiano, questo diventerà problematico. Capisco che può essere scandaloso, però sarebbe come dire, adesso poi veramente l'esperienza che io faccio del confessionale è che il sacramento meno, il comandamento meno interessante e quello meno citato dal penitente e anche dal confessore è il comandamento che Gesù Cristo ha dichiarato essere l'unico, quello della carità. È pochissima la percentuale che viene a dire sono un grande peccatore perché non voglio bene. Scarsissima. C'è un'ampia cosa sul sesso, ovviamente, quindi sulla fedeltà coniugale e quindi un po' sul furto, ma l'amore non c'è. Mentre invece sempre di più bisognerà abituarsi che è il comandamento dell'amore veramente il principale, dove Pietro e Paolo devono volersi bene anche se sono diversi fra di loro. E dove dunque quindi anche noi abbiamo come massimo problema quello di volerci bene nelle diversità che lo Spirito crea in noi e per noi. E che non è da decidere tra me e te se io ho ragione o se hai ragione tu, ma che dobbiamo accoglierci così come siamo. E quindi la comunità cristiana splenderebbe, è vero, non per il rigore della legge, ma per il disordine dell'amore. Nel senso che appunto sarebbe un luogo dove quello che giudica non è il comportamento, ma è l'accoglienza dell'altro, è l'accoglienza della diversità. Su questa linea, appunto, molti degli atteggiamenti e delle parole del nuovo Papa mi hanno convinto sul fatto che conviene che su questo si rifletta con molta attenzione. Quando poi arrivo qua e vedo tutti questi bambini, avete capito, penso, l'immagine che mi impressiona di più, e dico bisogna però abituarsi, prepararsi a fare in modo che siano degli accolti, e che poi appunto in quanto accolti siano accoglienti. Questo però impone un cambiamento fortissimo a noi, per me poi vecchio come sono, di mentalità, di istinto culturale, di istinto spirituale, no? È una grandissima riforma. Quindi è lontana questa cosa, però forse batte alle porte delle nostre coscienze oggi in modo molto forte.
Posso fare delle domande? La più banale, l'arco devoto non è l'uomo di buona volontà del Vangelo? Questa è una domanda secca. La cosa meno secca è, tutto sommato, tu ci hai detto di cose che prima tu, poi Francesco, ci imbombite la testa da 30 anni, le hai messe in bocca al Papa, cioè nel senso, io del terzo, il Papa parla una lingua che noi in cui ci riconosciamo. Io sono un po' cinico, forse, fatto un Papa ne fai un altro, non capisco la tua ottimismo, nel senso che già il nostro arcivescovo ti ha dato prova di grande, anche poca disciplina nei confronti del suo capo, e poi soprattutto andando, io temo molto più la parte delle persone della Chiesa, no? A cogliere questa parola, perché chi è fuori si trova dentro, bene, ma chi è dentro, chi ritiene di essere dentro, come fa a dire vacca boia, non c'è più la porta, no.
Preferisci insieme le domande?
No, no, bene, sì, sì, sì.
No, io ne voglio anch'io aggiungere qualcosa. D'accordo con le cose che hai detto, però mi pare che il Papa abbia anche manifestato una certa severità, una certa durezza in certi giudizi che ha dato. Mi vengono in mente due esempi: quello che ha detto rispetto alla corruzione e al furto, denunciandolo con grande determinazione, mica tanto, e l'altro quello che ha detto rispetto alla mafia e mafiosa, no? Adesso i giornalisti hanno forse interpretato, come sempre, hanno forse lavorato un po' su questo discorso della scomunica che lui ha fatto, mi pare di aver capito in maniera diversa, della non comunione, insomma, quindi. Però non ha tanto sottilizzato, insomma, ha chiamato certi peccati col loro nome, insomma, no? E ha parlato addirittura di inferno, no? Per dire, era molto tempo che non si sentiva proclamare questa di questa collocazione. Ecco, quindi questo accolti accoglienti, capisco cosa vuol dire, ecco, mi chiedo come rientra allora questo giudizio un po' che lui ha dato su queste categorie di persone. Ecco, e l'altra cosa che mi ha un po' stupito, per noi è stato così rilevante tanto il tuo viaggio, il tuo pellegrinaggio interessante, e poi quella vicenda del giorno di Pentecoste, dei capi ebrei e musulmani e palestinesi che hanno pregato con lui a Roma. Ecco, mi è capitato di leggere una piccola intervista a Grossman, mi pare, su come il mondo israeliano, ebraico, aveva reagito, e lui ha detto che è passato quasi inosservato, nel senso che a Gerusalemme il maggior quotidiano ha dedicato 4 righe a questo avvenimento, e quindi per dire che non facciamoci illusioni, perché questa è una vicenda che a noi occidentali è sembrato squarciasse o rompesse chissà quale divisione, di là non nasposta niente. Ecco, allora mi chiedevo come fai rientrare queste vicende nelle cose che hai detto.
Va bene, cioè effettivamente bisogna dire una cosa che in una esposizione più completa sarebbe necessario sottolineare. Noi oggi abbiamo un vantaggio molto grande di interpretazione, perché abbiamo il Concilio. E quindi è più facile capire che cosa sta succedendo, perché con 50 anni di ritardo quello che succede sono i germogli del Concilio. Allora, dice, ma Francesco, te così è... di queste cose le dite e le ridite, certo, perché anche noi abbiamo avuto una fortuna, un dono, una grazia, che è stato quello di persone che, avendo vissuto anche l'evento consigliare, ce l'hanno fortemente comunicato, e quindi di fatto adesso, per interpretare il Papa, molti hanno dentro del cuore delle cose che da decenni portano avanti con fatica, che molte volte sono state giudicate delle eresie del fuoristrada, però certo, sono documenti, è una grande storia di una grande assemblea. Quindi noi abbiamo questa fortuna, cioè che un concilio finora inattuato comincia a venire fuori, comincia a esprimersi. E quindi il facilitatore per interpretare il Papa, secondo me, ce l'abbiamo. Come ce l'abbiamo anche, evidentemente, per interpretare dei ritardi, degli orrori, no? Ecco. E su questa severità, infatti, del Papa, lì bisognerebbe un po' indagare, perché ho letto qualche cosa sulla mafia. Vabbè, ho letto che lui ha molto ascoltato una pressione fortissima dell'episcopato, di una parte dell'episcopato meridionale, in particolare di questo vescovetto che lui ha fatto diventare segretario della conferenza episcopale, che gli hanno parlato chiaro della mafia. Qual è il problema della mafia? È che nel fondo della cultura del meridione è un sistema intero, e quindi è anche un sistema religioso. È anche quindi un assoluto, è un tutto, e quindi di fatto si pone come anche un sistema di valori, che poteva avere 50 anni fa, 100 anni fa un altro significato, e che adesso invece è una pura violenza, perché la mafia è culturalmente consapevole di essere entrata nel malaffare e lo fa, eccetera. E quindi è proprio anche un inganno della gente, non c'è più niente di una sottocultura, se si vuole, vecchia, e quindi pretende di essere un sistema assoluto. E quindi, per esempio, entra nell'educazione familiare, entra nella tradizione, no? Lì c'è tutto un discorso molto grosso del rapporto tra la mafia e le donne, per esempio, no? E quindi il fatto che per molte donne la collusione con la mafia coincide con l'amore per il proprio uomo e addirittura in termini più profondi con la maternità, no? Quindi c'è anche... Allora, su questo l'informazione piccola è stata quella sulla corruzione, lì io non so dire, ecco. Sembrerebbe di capire, adesso questo fatterello di Venezia è stato piuttosto esplicito, che molte volte diventa un atteggiamento comune, condiviso, normale, è vero? Tanto che la corruzione diventa un'alleanza più forte della diversificazione politica e ideologica, no? Quindi insomma io non sono esperto di questa cosa, però mi pare di vedere che c'è quindi la lotta contro una religione, contro una cosa che si impone come un criterio assoluto di giudizio, di comportamento. Per la mafia ammazzare uno non è un peccato, è un atto di giustizia, no? Ecco. Allora credo che sia lì che in qualche modo entra questa critica. Però tu avevi detto una terza cosa.
No, quello degli altri, contro delle religioni.
È lì. Dunque io appunto avevo avuto questo convegno di Pax Christi, dove erano soprattutto dei preti, e quindi vabbè, siamo un po' stinti in quella direzione lì a parlare. Appunto a me piacerebbe molto che, non so se Pax Christi, che è una realtà molto piccola in realtà, ma sarebbe bellissimo che le chiese, le diocesi, insomma, provassero a vedere come ereditare questa cosa. Cioè dico, per esempio, a Bologna ci fosse un giorno all'anno in cui un ebreo, un musulmano e un cristiano facessero questa preghiera insieme, come atto pubblico, come atto ufficiale della Chiesa, perché questa è una novità assoluta, no? È una novità assoluta. Pregare, ognuno nella sua fede, pregare insieme. Teologicamente non tiene, e lo ha fatto con le tre religioni monoteiste.
Neve Shalom aveva.
Certo. Quindi in realtà è un fatto grandissimo questo. Perché tu puoi pensare molto alla buona volontà politica, all'attenzione culturale, ma la fede è una roba grossa, dire che c'è in mezzo la fede. E che quindi bisogna pregare insieme. Neanche prega per conto mio, no? Già la fede, per esempio, oggi in Terra Santa per le confessioni cristiane aveva fatto dei grandi passi, hanno smesso di litigare. Le confessioni cristiane fanno dei litigarelli per gli spazi del Santo Sepolcro, ma in realtà fanno moltissime cose insieme, soprattutto sul tema della pace, trovandosi piccole comunità cristiane in mezzo a questo conflitto terribile. Hanno trovato la via della loro comunione, e siamo sempre all'interno del cristianesimo, certo, protestanti, no, ortodossi fanno molto questa cosa. Allora il Papa fa fare un salto in più, no? Sono le tre religioni monoteiste quelle che si sono riunite. C'è una questione annosa che va avanti da almeno 60 anni, ma il Dio dei cristiani e Allah. È lo stesso Dio?
Sì,
c'è una grande tradizione, no? C'è una grande tradizione del passato. Vero? Parte da quella fiaba di Boccaccio, no? Famiglia che nella penisola araba si tramanda secolarmente un grande potere in tutti i sensi, culturale, politico, economico, eccetera, così, e hanno un lasciapassare, un amuleto, che è un prezioso anello, che ogni generazione, ogni padre, consegna al migliore della generazione successiva. Non è detto che sia figlio di sangue, insomma, così, è la generazione che viene, a chi le affidiamo l'anello. E quell'anello è una grandissima responsabilità di tipo spirituale, culturale, morale, che garantisce anche la verità di questo cammino. Arriva una generazione dove c'è uno che ha 3 figli, dice, ma con 3 soldi, io non ci riesco mica a darlo questo anello a uno. E quindi, non sapendo come fare, capisce che è vicino però al suo tirare il gambetto, scende in città, va dall'orefice più bravo della città e gli dice, me ne devi fare 2 copie perfette. Quello là fa il lavoro, lo chiama, lui va e lui stesso non lo riconosce più. Allora cosa fa? Lo dà a ognuno dei suoi 3 figli, separatamente, dicendo l'anello è tuo. E quindi tu hai il massimo impegno a vivere nel modo più alto possibile tutto quello che tu hai ricevuto, la tua cultura, il tuo spirito, eccetera, così, perché dipende da lì tutto il bene, ma sono 3. La cultura illuminista del 1700 ha ritirato fuori tutto questo e l'ha identificato nelle 3 religioni monoteiste, quindi ebraismo, cristianesimo e saracino e islam, dicendo che sono in realtà 3 vie che Dio ha scelto per comunicarsi a culture, a spiritualità, a tradizioni diverse, è vero? Quindi in qualche modo incarnandosi in 3 grandi strade. Sono domande aperte queste, è vero? Sono domande aperte. Per esempio oggi la domanda che va fatta all'Islam, dite chi siete, dite che cos'è, no? Perché ammazzano un po' di cristiani se non sta bene e soprattutto si accoppano fra di loro, no. Qual è l'Islam? Cioè la mancanza evidentemente di una autorità spirituale che sia in grado di esprimere, e quindi queste due tronconi che drammaticamente non combinano. Questo oggi secondo me nello spazio delle grandi religioni è il problema più grave, perché noi saremo schifezzisi, gli ebrei hanno tanti problemi e non sono sempre simpatici, però insomma un nucleo della fede si trova, insomma, no? Ecco, un desiderio anche di unità, eccetera. E l'Islam è un grande problema, no? E credo che la grande strada sia quello di entrare in una grande conoscenza, in una grande vicinanza, no? Un parco come le 2 torri, Stefano fa molto a Bologna per questo. Io pensavo che per cercare di mettere insieme quella preghiera delle 3 religioni lui potrebbe essere un grande aiuto. Lui mi dice, cavolo, ma trovare uno che preghi a nome di tutti. Sono molte le moschee di Bologna. Io ho fatto un giro un po' insieme alla Meglia, lei voleva farlo dal punto di vista del sociale, per aiutare, così. Ma combinano poco e sono ancora più divisi di quello che noi possiamo pensare le loro divisioni, tanto da diventare delle moschee nazionaliste. No. E quindi dopo sono dei tunisini, l'altra è... Quindi fatica. Problema grandissimo. Credo che noi risponderemmo in modo degno se ci impegnassimo moltissimo dal punto di vista culturale e spirituale. Io però sono molto vecchio, però per esempio i miei fratelli che hanno studiato arabo, io insomma appoggio l'ipotesi che loro per esempio un po' ci entrino di più in questa lingua, quindi per esempio preghino in arabo un po' e poi conoscano i testi. Questo oggi sarebbe importante, insomma. Vedrete. Va bene, mi è stato bene.
Sì, 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 qua.